dicevo, questo brano della prima lettera di Giovanni, che in certo senso è un brano lungo rispetto alla lunghezza della lettera, però ha una sua unità, e potremmo addirittura vedere questa unità leggendo il primo versetto, i due, gli ultimi due. L'invito è a volgere lo sguardo interiore, a questo reale essere in comunione con il Signore, che chiamiamo anche essere figli di Lui, costituiti figli nel Figlio. Poi ritorno naturalmente su questo. La conclusione è: abbiamo una parola del Signore, parola sua che è dunque vincolante per noi, possiamo anche chiamarla comandamento, che è insieme questo: credere nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e amarci gli uni gli altri. Ecco, il credere e l'amore fraterno sono ricordati in unità. In fondo è un riferimento, esperienza capita, idea di fondo, che attraversa tutta la prima lettera di Giovanni e forse ne è addirittura il motivo. C'è qualcuno che pensa di avere dei criteri per tenere in fondo distinti, addirittura separati, il livello della credere, dell'affidarsi al Signore, della conoscenza di Lui, ecco, della conoscenza di Lui, e il livello del vivere con Lui, del vivere a suo modo. Tendenzialmente uno stacco, una separazione tra il credere e il comportamento concreto. Allora c'è una preoccupazione di questo tipo, la prima lettera qui, è detto in positivo quello che la tradizione di fede cristiana ha fatto arrivare fino a chi scrive questo testo. E ci viene scritto per consegnarci questa tradizione di fede cristiana, perché possiamo incontrare realmente il Signore e vivere con Lui. Allora, la nostra realtà può essere detta in questo modo: siamo stati costituiti figli di Dio. Quello che è successo nell'incontro con Gesù Cristo, nell'accoglienza del Vangelo, nella relazione con Gesù, è che siamo figli di Dio. Il testo sottolinea: non solo siamo chiamati figli di Dio, ma lo siamo realmente. E questo essere realmente figli di Dio è anche il motivo per cui, certo, c'è chi non ci conosce, non ci capisce, non capisce la nostra vita, perché non hanno conosciuto Dio. E ritorna anche qui quello che nel Vangelo di Giovanni è detto nei termini di vita concreta e vita eterna. Siamo figli già adesso e lo saremo in pienezza. Questa realtà della relazione con Dio è quella che compie la nostra esistenza. Quando Egli si sarà manifestato, dunque la manifestazione definitiva, saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è. Qui siamo all'origine di una lettura della vita eterna che nel suo compimento è visio dei, visione di Dio, contemplazione di lui. In ogni caso ci si dice una conoscenza piena rispetto a quella che è quella attuale, che è condizionata dalle nostre realtà di esistenza concreta. Però la sottolineatura è: lo siamo già ora, figli di Dio. Potremmo commentare brevemente questa espressione, figli di Dio. Perché magari nei modi in cui abbiamo recepito questa indicazione della tradizione cristiana, ci può essere relativamente semplice dire che siamo costituiti figli nel figlio, però questo essere costituiti figli sia più facile affermarlo che riconoscerlo interiormente. Figli perché Gesù è il figlio, perché il figlio si è fatto carne, ma rimangono facilmente come connotazioni estrinseche. Forse può succedere un poco che noi lo diciamo, magari sinceramente anche, che siamo figli di Dio e lo ringraziamo per questo, però che cosa intendiamo con queste parole figli di Dio? Ecco, questo brano ci può un poco aiutare in questo. Noto soltanto sfumature, diciamo così, del linguaggio al tempo in cui questa espressione arriva a essere nel brano che abbiamo davanti. Si parla, lo troviamo altrove nel Nuovo Testamento e anche nell'Antico Testamento, l'espressione figlio di, per dire, è uno che gli assomiglia al Padre, gli assomiglia non fisicamente, gli assomiglia come criteri, scusate che non ho silenziato. Gli assomiglia come criteri di vita, come modalità di esistenza, e questa è una parola grossa da dire nell'ambito della fede cristiana e già prima della fede di Israele, perché nessuno assomiglia a Dio in senso stretto, e però c'è anche l'antica tradizione che ci interpreta già dalla creazione questo essere fatti a somiglianza di Dio. Allora quello che qui nel testo viene sottolineato, che appartiene già a una tradizione anche linguistica dentro l'Antico e il Nuovo Testamento, è che il figlio è colui che vive con il padre. E si dirà che se invece non è così, magari un figlio di genere diremmo. Si dice anche figli del diavolo, lo troviamo anche nel Nuovo Testamento. Esattamente con questa connotazione di significato. Hai i criteri della tua vita che sono, guarda caso, quelli del diavolo. Magari a volte c'è anche l'espressione più forte, come nel caso di Pietro, che dice a Gesù non parlare più di queste cose, della morte, eccetera, perché non è vero, non può essere così, eccetera. Si sente dire, vai dietro a me, Satana, neanche il figlio di Satana, Satana. Siamo lì, come significato questo. Ora, il testo che abbiamo davanti, la prima lettera di Giovanni, insiste precisamente in questa sottolineatura. Siamo costituiti figli, cioè Dio ci fa essere in comunione con Lui, così che possiamo vivere secondo lui, secondo il suo disegno, con i suoi criteri di vita, con ciò che nella sua opera di creatore e di redentore egli compie. Cioè siamo persone che lasciano che il disegno di Dio si compia attraverso la propria vita. E questa sottolineatura serve, diciamo così, a chi scrive per spiegare la unità tra conoscenza di Dio, conoscenza del Signore Gesù Cristo, che significa esperienza capita della relazione con Lui, esperienza capita e vissuta, voluta della relazione con Lui. Allora questo conoscere Dio, questo conoscere il Signore Gesù, che si riconosce, scusate il gioco delle parole, la conoscenza di Lui, che si riconosce nel suo essere vera o nel suo essere falsa, da come noi viviamo. Ma siamo figli di Dio se nel nostro modo, nei nostri criteri di vita, siamo dalla sua parte, siamo con Lui, operiamo come Lui, facciamo nostre come finalità della nostra vita, finalità delle nostre decisioni, la finalità dell'operare di Dio. Se non viviamo secondo i suoi criteri, se non viviamo a suo modo, allora la nostra professione di fede, l'affermazione che conosciamo il Signore, è falsificata dalla vita. La vita mostra che la professione di fede non è vera. La vita mostra che la conoscenza del Signore che diciamo di avere non è vera. Non è vera conoscenza di Lui. Chiunque ha questa speranza della pienezza, della figliolanza, appena detta prima, purifica se stesso come egli è puro. Forse non ci sconvolge questa affermazione, però è molto forte. Purifica se stesso, cioè ha consapevolezza della propria fragilità, anche dal punto di vista di verità interiore, di verità della fede. Chi ha questa speranza di essere nella pienezza della comunione con Dio, quella che ora ci è data già, che viviamo già come figli, ma sarà piena nel compimento, chi ha questa speranza, dunque chi è sostenuto da questa prospettiva, da questa consapevolezza di un operare di Dio che compirà il segno della pienezza, questo nostro essere con Lui, cercherà di vivere purificando se stesso. Avrà cura, cioè, che la propria vita sia corrispondente al dono che nella fede è fatto, al dono ricevuto. Dono che è la comunione con il Signore. Non è la conoscenza di alcune verità su Dio. È anche quello, ma come in seconda battuta, cioè come esperienza riflessa, come comprensione di qualche cosa che è la relazione con Dio stesso. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come egli è puro. Nel modo del testo greco può almeno essere legittimo dire che qui è come quegli è puro, ci sia un riferimento non a Dio in generale, ma a Gesù Cristo. Al contrario, chiunque commette il peccato commette anche l'iniquità, perché il peccato è l'iniquità. Noi forse leggiamo i due termini peccato e iniquità direttamente come sinonimi, e però con questo andiamo veloci sulla cosa. Ci viene detto il peccato, che qui già è inteso come non comunione con Dio, non aderenza del vivere concreto alla parola del Signore conosciuta, un vivere non da figli. Ecco, questo è ciò che dà consistenza al male, ciò che fa essere presente nella vita degli uomini il male. Voi sapete che egli si manifestò per togliere i peccati e che in lui non vi è peccato. Qui è chiaro, si parla del verbo fattosi carne, in riferimento al prologo del Vangelo di Giovanni. Appartiene alla conoscenza del Signore che viene trasmessa questa consapevolezza che si tratta di un essere venuto, di aver assunto le condizioni dell'esistenza degli uomini precisamente per rendere efficace il perdono dei peccati, perché il peccato sia superato. E noi questo in lui non vi è peccato può sembrare una cosa superflua da dire. No, è che si parla di Gesù Cristo, Gesù di Nazareth, quello visto nella sua umanità. E allora ci si ricorda nella sua umanità, nel modo umano del suo essere presente insieme a coloro con cui ha avuto relazioni sulla terra, nel suo modo umano di vivere, non c'è peccato. Assunzione in pieno delle condizioni di esistenza degli uomini, eccetto il peccato. Chiunque rimane in lui non pecca. Allora, la realtà del rimanere in lui, perché l'essere in lui ci è dato, appartiene alla grazia. Chiunque rimane in lui non pecca, nella misura in cui, potremmo dircelo così, noi siamo realmente persone che vivono nel Signore, non combiniamo pasticci, non combiniamo iniquità. Dire questo significa anche che chiunque pecca, ecco, chiunque pecca non lo ha visto né lo ha conosciuto. Figlioli, nessuno vi inganni. La vita peccaminosa afferma una non conoscenza di Dio, una non conoscenza, un non credere, un non essere in comunione con lui, un non essere figli. Lo prendere soltanto. Qui si dicono i due estremi, no? Poi noi sappiamo bene che la nostra vita spesso è un pasticcio di conoscenza e non conoscenza, di adesione e non adesione, di sincerità e non sincerità, eccetera. Ma ci si indica. Allora, che cos'è la pienezza e cos'è la negazione di questa pienezza? Chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. Nessuno mi inganni. Figlioli, c'è anche qui il linguaggio di questa prima lettera che è spesso anche qui affettivamente segnato. E abbiamo una ulteriore affermazione che forse ci aiuta a disincantarci rispetto a questo modo di capire. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. Dunque, fare il bene, non il peccato, non commettere iniquità, cosa vuol dire? Vuol dire quello che viene anche chiamato giustizia. Chi consapevolmente, diremo per avere attenzione alle realtà interiori, non pratica la giustizia, non ha conosciuto Dio, non vive la comunione con Lui, non è figlio di Dio. Penso che questa frase, infilata dentro con questa terminologia, primo non è nuova, perché tutto l'Antico Testamento parla del peccato soprattutto nei termini della giustizia. Secondo, appartiene a un elemento centrale del Vangelo, della comprensione del Signore, perché poi con la riflessione di Paolo diremo siamo stati resi giusti. Il termine di giustizia veicola anche l'indicazione di un essere secondo Dio, un essere appunto nella comunione con Dio, ma guardando fin dall'inizio, un essere secondo il disegno di Dio, secondo la parola di Dio, secondo il comandamento, secondo l'alleanza. Allora per noi può avere, mi sembra, uno spessore l'uso di questo termine in questo contesto piuttosto forte, perché ci mette in questione molte cose. Non si tratta di vedere se i grandi di questo mondo o quelli che si credono tali sono giusti o no. Si tratta di vedere se siamo giusti noi. Chi commette il peccato, e la frase precedente ci permette di dire chi commette ingiustizia, viene dal diavolo, perché da principio il diavolo è peccatore, è figlio del diavolo, ci si sta dicendo. Per questo si manifestò il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Così è detto il superare il peccato, l'essere perdonati. Chiunque è stato generato da Dio, chi è figlio di Dio. Ricordiamo che questa espressione ricorre nel prologo di Giovanni per dire la condizione di coloro che accolgono il Signore, che accolgono la sua parola e dunque sono stati generati da Lui. Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato, perché un germe divino rimane in lui e non può peccare perché è stato generato da Dio. Allora, ciò che è secondo questa nuova realtà, ciò che è frutto di questo essere generati da Dio, è una vita non peccaminosa, non ingiusta, ma una vita buona, una vita umana secondo il disegno di Dio. Umana secondo il disegno di Dio e secondo l'operare efficace di Dio che ci fa essere figli già adesso. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Ritorno al termine giustizia. Chi non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il suo fratello. Provocazione a intendere i termini non isolandoli uno per conto suo, no, ma si tratta di. Sta parlando dell'amore fraterno quando parla della giustizia, e sta parlando, dicendo giustizia, dicendo amore fraterno, della volontà di Dio. Anzi, sta parlando della volontà efficace di Dio, cioè dell'operare di Dio nella storia precisamente in Gesù Cristo. Sta parlando di quello grado di Dio che ci ha rigenerati. Non è che dobbiamo noi diventare, no? Siamo stati fatti, siamo stati collocati in questa condizione di relazione con Dio, di comunione con Lui. E si tratta di vivere questo e di non farsi ingannare. Come vedete già, signor qui, c'è qualcosa che viene detto e detto di nuovo e detto di nuovo, punto di vista diverso, con un linguaggio diverso, ma è sempre questa realtà dell'essere figli, dell'essere in comunione con Dio per grazia, perché questo ci è stato donato in Gesù Cristo. Questo appartiene non solo al futuro, ma quando saremo nella pienezza, saremo in paradiso, ma questo vale ora ed è cosa che noi possiamo riconoscere. Dunque sempre di nuovo è il dire una realtà interiore, che la si chiami conoscenza di Dio, che la si chiami rimanere in Lui, che la si chiami professione di fede con il linguaggio nostro. Questa realtà interiore dell'essere in comunione con Dio per grazia. E il fatto che questa realtà è significata, cioè possiamo riconoscerla come attraverso dei segni, è significata nei modi della nostra vita, delle nostre scelte, del nostro comportamento. Questa realtà interiore non può essere storia nostra se non nell'esprimersi in scelte, criteri, decisioni, modalità di comportamento. Chi non pratica la giustizia non è da Dio, neppure lo è chi non ama il suo fratello. Essere con Dio non significa, intendiamoci, tra virgolette mettiamola così, non significa amare Dio, essere con Dio, è identico con l'amare Dio, con l'accogliere meglio l'amore che Dio ha per noi, ma si mostra, in quanto dipende da noi, nelle decisioni che prendiamo, nelle modalità di relazione che scegliamo, come realtà di relazione, fraterna oppure non fraterna, giusta o non giusta, amore del prossimo o, vuol dire, odio del prossimo, giorno è il prossimo, insomma, il prossimo non accolto. Perché questo è il messaggio che avete udito dal principio. Qui direttamente sembra che il testo significare dal principio dell'annuncio del Vangelo, alla base dell'annuncio del Vangelo, come fondamento di ciò che il Vangelo annuncia. C'è anche un da principio che può dire dal principio delle nostre tradizioni di fede, che può voler dire dall'inizio, dalla creazione del mondo, cioè è ciò che Dio opera da sempre. Ma in quanto riguarda i credenti in cui scrive, il messaggio che avete udito dal principio è questo, che ci amiamo gli uni gli altri. Anche qui noi possiamo essere veloci, lo sappiamo già e dunque non è una novità, ma sta dicendo il testo che il messaggio, il Vangelo, non è anche una conseguenza del Vangelo, ma sto dicendo il messaggio. È questo. E ci amiamo gli uni gli altri. Che è come dire, il Verbo si è fatto carne, il Figlio di Dio è Gesù di Nazareth, con tutto ciò che sappiamo di Lui, precisamente perché noi ci andiamo a impiegare. Questo è lo scopo dell'opera di Dio in Gesù Cristo. Questo è il Vangelo, questa è la parola che ci salva, questa è la parola bella che ci viene detta. Riceviamo gli uni gli altri. E la parola bella che ci viene detta è il Vangelo, parola di gioia, che essendo parola di Dio, ecco, comandamento. Cioè, di fronte a questa parola, o l'accogli o no, ma è in gioco la tua salvezza, è in gioco la tua relazione con Dio. Non è in gioco questa o quella cosetta contenuta in una decisione. Tanto per essere chiari, non come Caino, che era dal maligno, figlio del diavolo, simile al diavolo, cioè interiormente mosso da una logica che è logica di peccato, da criteri che sono criteri di privilegio di sé, di possesso, tutto quello che si vuole, ma non l'amore fraterno, non la relazione con Dio, nel senso di accoglienza di un essere in comunione con Lui che si traduce nella vita concreta. Non come Caino che era dal maligno e uccise il suo fratello. Non mi dava bene, ma amare l'altro, amarci gli uni gli altri, significa non essere Caino. L'alternativa è solo ammazzare l'altro. E in qualche modo quello che ci viene detto è questo. L'altro o l'accogli, oppure per te è come se fosse morto ammazzato. Cioè, per te sarebbe ammazzato da te, insomma. Eliminato, fuori dall'orizzonte della tua vita. Il non amore è detto bruscamente in questa maniera, Caino. Per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle del suo fratello erano giuste. In qualche modo anche qua c'è dentro una visione, no, della storia, nella quale storia è presente Gesù Cristo, il giusto, colui nel quale non c'è peccato, nella sua umanità, e che perciò viene ucciso. Lo uccidono perché le loro opere sono malvagie, le sue opere sono giuste. Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Dunque sta parlando a una generazione di credenti in cui l'esperienza di non essere accolti, l'esperienza di essere contraddetti, l'esperienza di essere odiati è qualcosa di non trascurabile, è qualcosa di vissuto precisamente a causa del Vangelo. E qui sta ricordando voi che siete figli di Dio già ora. Voi che siete dunque siete salvati, cioè siete collocati già nella comunione con Dio, siete rigenerati da Lui. E voi, se siete con Dio, se siete figli di Dio, se siete rigenerati da Lui, se praticate la giustizia, per ciò stesso succederà che i figli del diavolo, coloro che operano in giustizia, coloro che non amano la giustizia, coloro che non vogliono, non cercano la fraternità. E questi che sono come Caino ovviamente non vi sopporteranno. Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Noi sappiamo, cioè abbiamo questa conoscenza certa, perché sulla parola di Dio, sulla parola del Signore, perché radicata nell'operare di Dio che ci ha costituiti divini, noi sappiamo che siamo passati da una condizione di morte dal punto di vista della comunione con Dio, da una condizione di peccato, da una condizione di ingiustizia, attraverso il perdono, attraverso l'amore gratuito di Dio, attraverso quell'amore gratuito di Dio che abbiamo riconosciuto nella umanità di Gesù Cristo. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché? Perché vediamo che siamo stati fatti capaci di amare il fratello. Il fatto che amiamo il fratello è segno del nostro essere figli. I figli di Dio sono quelli che vogliono il bene di tutti coloro che Dio vuole salvi, cioè di tutti, senza limiti, senza condizioni. Chi non ama rimane nella morte. Questo mettere sempre vicino anche il negativo è come ribadire la cosa. L'alternativa non è amare un po', amare tanto. L'alternativa è amare, dico io così per spiegarmi, sinceramente, cioè così come sei capace, così come è possibile nelle tue condizioni. Perché questo è il segno dell'essere partecipi di quella comunione, in quanto compresa, in quanto può essere accolta da una persona nelle sue condizioni concrete. Chi non ama rimane nella morte, cioè non entra nella comunione con Dio. Nel linguaggio dei sinottici sarebbe non fa parte del regno di Dio. Chi non ama, subito dopo, chiunque odia il proprio fratello. Chi non ama, non ama. E non amare vuol dire non mi interessa, quello vuol dire almeno questo. E questo viene chiamato odio. Non è amore, è odio. Non è accoglienza, è abbandono. Non necessariamente vuol dire spararmi addosso, vuol dire, per quanto mi riguardi tu non esisti proprio. Chi odia il proprio fratello è omicida. Ah. E voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna che dimora in lui. Chi non ama, chi odia colui per il quale il fratello non conta niente, costui è responsabile della vita di suo fratello. Dov'è tuo fratello? Ricordate questa domanda dopo l'uccisione di Abele. Voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna che dimora in lui. Omicida, chi odia, chi non ama. Perché? perché diciamo queste cose? Come può scrivere la lettera, scrivere così per i cristiani che conosce? In questo abbiamo conosciuto l'amore. Nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi. Quando noi parliamo di amore intendiamo qualcosa che nel suo fondamento, nelle sue possibilità, è l'amore che Dio ha per noi. E noi abbiamo conosciuto, noi che siamo stati costituiti figli, noi che siamo stati rigenerati in Lui, abbiamo conosciuto questo amore di Dio nella vita, nella vicenda di Gesù Cristo, nell'incarnazione Pasqua del Signore. Abbiamo visto perché con l'incarnazione, con la parola, si è fatta visibile, come dice l'inizio di questa lettera, no? E noi questo abbiamo conosciuto in grado. Il fatto che Egli ha dato la sua vita. Se occorre, ricordo, il Signore Gesù ha dato la sua vita non al momento in cui spira in croce, ma dall'incarnazione alla morte in croce. E diremo perciò anche alla risurrezione. Dato la vita, non un momento della sua vita, non il morire. Ha dato la vita e questo è riconoscibile nei modi precisamente in cui si esprime l'umanità di Gesù. Egli ha dato la sua vita per noi, quindi ritorna la nostra logica del do ut des, che direbbe quindi noi dobbiamo dare la vita al Signore. Il che è anche vero, ha un senso, però ci può ingannare, perché dare la vita al Signore vuol dire vivere in quella comunione che Egli ci dona, non vivere per conto nostro, ma vivere con Lui. E il vivere con Lui si esprime come? Si esprime nell'amore fraterno. Poiché Egli ha dato la sua vita per noi. Con la forza che ci viene da questo fatto e a motivo di questo, noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Anche qui l'espressione non è casuale, non dice che noi dobbiamo fare qualcosa di buono per i fratelli. L'amore del prossimo è interpretato qui come una vita donata. Quindi anche qua il riferimento è ovviamente Gesù Cristo. Aver conosciuto Gesù Cristo vuol dire cercare nelle modalità possibili a noi di essere anche noi persone che danno la vita. Poi vengono delle possibili esemplificazioni. Se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio. Allora, essere figli, essere in comunione con Dio, l'amore fraterno, dare la vita per i fratelli, bene, nel concreto può essere così che tu hai dei mezzi necessari per vivere, magari più necessario, e sei nella condizione di chi sa, vede, che c'è un fratello in necessità e fa come se non lo vedesse. Ma se è così, dov'è l'amore di Dio in te? Com'è la tua comunione con Dio? Com'è il tuo accogliere l'amore di Dio che ti salva? Dov'è il tuo essere figlio? Come rimane in lui l'amore di Dio? Ecco, qui questa espressione anche può essere letta non troppo velocemente, perché il testo dice come rimane in lui l'amore che Dio ha. a noi. È un movimento proprio del testo intero, trovo qualche esplicitazione nel capitolo 4 del Nuovo, poi qualche esplicitazione più chiara, ma ecco, questo essere generati da Dio vuol dire avere la sua vita, questo essere figli vuol dire essere in comune con Lui, vuol dire avere i suoi criteri, vuol dire che l'aver conosciuto il Signore diventa un lasciare che Egli operi nel nostro vivere. Ecco, se tu non fai qualche cosa, quello che in concreto puoi fare, avendo conoscenza del bisogno dell'altro e avendo conoscenza delle tue possibilità, ecco, se il tuo, se non c'è in te un amore fraterno che ti muove a non essere indifferente in questo caso, allora come si potrà dire che l'amore che Dio ha per noi, per tutti, anche per quel fratello misterioso, è presente in te, vivente? Perché di questo si tratta. Il nostro amore fraterno è visto come il risultato di quell'amore di Dio per noi che ci mette in comunione con Lui, che ci fa capaci di vivere con Lui sulla terra. Ecco, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Allora, i fatti e la verità, cioè la verità del nostro essere credenti è nei fatti. La verità del nostro essere figli di Dio, del nostro accogliere il dono di essere comuni con Lui, si vede nel modo in cui, nei criteri, nelle logiche con le quali facciamo le nostre scelte. La verità della nostra vita è nelle relazioni che noi attiviamo, è nell'amore o nel non amore, verità o falsità della nostra vita. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimprovera. Dunque non sta dicendo che dobbiamo essere perfetti, qualcosa che corrisponde al modello perfezione, santo, eroe, queste persone eccezionali. No, sta ricordando che la verità della nostra vita è nel nostro fare ciò che dipende da noi, perché l'amore di Dio attui attraverso il nostro amore. Laddove noi facciamo ciò che a noi è possibile in concreto, perché il criterio della scelta sia l'amore, l'amore del Figlio di Dio, l'amore di chi è in comunione con Dio, l'amore di chi ha conosciuto il Signore, di chi vive nella relazione con Lui. Ecco perché la nostra vita sia espressione di questa realtà interiore che è il nostro essere con Dio. E ribadito con le note precedenti, il fare questo, il vivere nella comunione con Dio, nel concreto, che sarà con i nostri limiti, diciamo in positivo, sarà con le nostre possibilità, che non sono infinite, non abbiamo una libertà senza condizioni, non abbiamo una capacità di vita, di attuazione senza condizionamenti, no? Però, in ciò che è a noi possibile, vivere questa realtà di comunione con Dio, bene, quando lo facciamo, e lo facciamo come possiamo farlo, sappiamo di farlo e che Dio conosce quello che siamo, quello che facciamo. Il mondo ci odia, è stato detto prima, forse non soltanto il mondo, può essere, quello che è mondano ha Chiesa e contro di noi ci odia, ci impedisce. Facciamo 50 fallimenti ogni mezz'ora. Questo non tacca nulla del nostro essere, del nostro poter essere figli di Dio. Perché? Perché il Signore ci conosce per quello che siamo e non ci sta chiedendo di fare gli eroi. Ci sta chiedendo di fare quello che a noi è possibile fare di buono, come espressione di amore di Dio, o meglio di un amore che lascia operare attraverso il proprio cuore, attraverso il proprio un amore che lascia operare al suo interno l'amore di Dio. Dio è più grande del nostro cuore, conosce ogni cosa. Non si confonde nel vedere che non otteniamo risultati e pensare che è colpa nostra. No, può non essere colpa nostra se non otteniamo risultati. Non pretende da noi che facciamo l'impossibile. Però ci chiede di fare quello che ci è possibile, quello che Lui ci rende possibile. Bene, se non abbiamo motivo dunque di rimproverarci nulla da questo punto di vista, la nostra fiducia in Dio può essere piena. E sappiamo anche di potergli chiedere dunque ciò che non siamo capaci di fare. Possiamo affidare, cioè a Lui, il nostro sincero cercare di essere figli. E non ci farà mancare ciò che ci occorre per vivere questa figliolanza. Abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui. Non sta dicendo abbiate fiducia e riceverete, non lo sta dicendo come cosa di esperienza comune che non occorre neanche spiegare. Forse a noi occorre anche la spiegazione, ma lo sta dicendo come cosa che appartiene all'esperienza, appunto, non bisognosa di spiegazioni particolari. Qualunque cosa chiediamo, la riceviamo. Perché? Perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Allora, se il linguaggio precedente poteva essere sembrare un po' ben costruito, un po' poetico, adesso se le che almeno io ho questa percezione, visto che ci parla di comandamento e come essere presi per noi osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito, cioè noi viviamo della parola che ci è data, viviamo della conoscenza del Signore che ci è donata. Questa effettivamente, pur nella nostra piccolezza, nella nostra fragilità, nei nostri limiti, nelle nostre fatiche, però questo è quello che sinceramente viviamo, questo vuol dire osservare i comandamenti, vuol dire eseguire dei comandi, vuol dire aver conosciuto il Signore davvero, lasciare che questa conoscenza di Lui modelli i criteri, la ricerca concreta delle nostre scelte, del nostro vivere, che sia appunto espressione di quell'amore che è il suo, di quell'amore che è il suo, che ci fa vivere, che ci dona il vivere con Lui. Dunque, anche qua è affermazione, no? Noi osserviamo i Suoi comandamenti, noi viviamo cercando di capire e di attuare la Sua parola, Sua volontà. Sappiamo che stiamo facendo ciò che è gradito a Dio. Anche qui un piccolo richiamo: uno può presumere o pretendere o dichiarare sfacciatamente che osserva i comandamenti, che fa la volontà di Dio, che quello che fai è vero, bello, santo, eccetera. Possiamo fare queste affermazioni di fatto o anche a parole, essendo non sinceri. Ma possiamo anche riconoscere e anche dire a noi stessi soprattutto, dire al Signore, con tutti i limiti che sono i nostri, con il bisogno di essere sostenuti, di essere incoraggiati, di essere condotti e sorretti dal Signore, nella sua grazia, però così come siamo, cerchiamo sinceramente di vivere nella comunione con lui. Noi interiormente possiamo riconoscere se questo è vero oppure no. Forse non possiamo dimostrarlo a nessuno, neanche a noi stessi. Però ci accorgiamo se con la sincerità di cui siamo capaci, desiderando anche, tra l'altro, che questa stessa sincerità cresca e diventi più forte, però con la sincerità di cui siamo capaci, cerchiamo di fare in modo che la nostra vita esprima questo essere con il Signore, questo essere in comunione con lui. E quella era la conclusione, in qualche modo, del brano. Il comandamento di Dio, cioè la parola che ci è stata rivelata da parte di Dio, in quanto riguarda la nostra risposta al dono della comunione, della grazia, dell'essere pieni, eccetera, ecco, la sua parola, la sua volontà, quello che ci è rivelato da Lui come nostra responsabilità di risposta, è semplicemente questo, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo. Cioè che riconosciamo che Gesù è il Signore, che ci affidiamo alla sua parola. Credere, come sappiamo, no? Nel Vangelo di Giovanni, negli scritti giovanei in particolare, no? Dice un movimento, dice un affidarsi, non avere un'idea in testa, ma una realtà di relazione in cui ci si affida a lui, alla sua presenza, alla sua parola, alla sua rivelazione, a quello che di lui possiamo capire per grazia. Ci è chiesto di vivere questo affidarci a lui. E questo affidarsi alla realtà che è Gesù Cristo, il Signore, in questo secondo il precetto che ci ha dato, qui ancora più specifico, quasi non solo comandamento, ma precetto, la parola impegnativa che ci ha lasciato è che affidandoci a Lui, dunque vivendo la comunione con Lui, facendo ciò che dipende da noi per essere veramente amiamo gli altri. Ecco, chi vive in forza della parola del Signore, questo è quello che ha conosciuto Dio. La realtà dell'interiore della fede, la realtà del nostro essere persone che conoscono il Signore, è realtà che ci fa essere nel concreto, persone che vivono secondo il disegno di Dio, cioè vivono l'amore fraterno. Questo è il segno della verità del nostro credere, è il segno della verità di quella realtà interiore che chiamiamo la comunione con Dio, l'essere figli, eccetera. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio è in lui. Sta parlando a persone, anche a noi, che hanno avuto il dono della fede, che hanno avuto il dono della comunione con lui, compresa la consapevolezza di questa comunione, la rivelazione di essa. Allora, siamo persone, ricordate le immagini della Giovanni 15 con la vita dei tralci, no? Non si tratta di fare qualcosa per diventare tralci, no? Siamo costituiti in questa relazione con lui. Siamo Si tratta di pensare al nostro futuro sapendo che dono c'è stato fatto qui in questo capitolo, sapendo la grandezza di questo essere figli di Dio e dunque assumendoci la responsabilità di fare quello che dipende da noi per coltivare questo essere, per farlo essere storia personale, perché sia, mi viene il termine esercitato, il termine vicino al termine esercizi, il termine vicino all'esperienza di preghiera che ha bisogno di essere reale per essere esperienza, non ha bisogno di essere curata, no? Non affidata al caso, eccetera. Chi osserva i suoi comandamenti, dunque chi vive in forza della parola che ha ricevuto, che riceve, è colui che rimane in Dio e Dio rimane in lui. La comunione ci è data gratuitamente da Dio, ci è affidata, cioè dobbiamo fare quello che dipende da noi per averne cura. E questo significa cercare di vivere secondo questa parola, secondo questo dono. In questo conosciamo che egli rimane in noi dallo Spirito che ci è dato. Questa conclusione invito a non leggerla correndo via, perché sta dicendo qui il testo che lo Spirito che ci è dato, cioè il dono di una presenza di Dio all'interno della nostra interiorità, il dono di poter riconoscere la presenza di Dio operante, la presenza di Dio efficace, dall'interno del nostro cercare di capire, cercare di vivere. Allora questa realtà, il testo afferma che ci è data, lo Spirito ci è dato, e noi lo sappiamo, e noi lo verifichiamo qui. È un segno dell'essere con noi da parte di Dio, del rimanere in noi da parte di Dio. Allora anche qui c'è qualche cosa che potrebbe riguardare la necessaria cura da parte nostra nel riconoscere precisamente questa presenza di Dio che nella nostra interiorità ci aiuta a capire, a riconoscere qual è la sua volontà. Ci aiuta a capire e riconoscere Lui, l'amore con il quale Egli ci sostiene, il perdono che ci è dato, no? E conoscere, riconoscere come dunque noi dobbiamo cercare di vivere la nostra umanità, le nostre relazioni, le nostre possibilità di esistenza nelle relazioni. Allora, come credenti, ci è dato di capire la nostra vita di coscienza, se potremmo dire anche così, capire la nostra dinamica interiore nel voler conoscere per fare il bene possibile e riconoscere che precisamente attraverso la familiarità, la parola del Signore, che osserva i suoi comandamenti, che osserva la sua parola, attraverso la nostra familiarità a Lui nella sua parola, nell'ascolto della sua parola, possiamo riconoscere che Egli ci sostiene questo precisamente, nel poterlo conoscere, meglio conoscere, e nel poterlo conoscere in riferimento alla nostra vita, in riferimento a ciò che è chiesto a Lui, di poter riconoscere questa dinamica di accogliere Lui, il suo amore per noi, la salvezza, l'essere costituiti figli, tutta questa realtà interiore e farla essere vita nostra, farla diventare storia personale nostra attraverso le nostre decisioni. Ora ci è donato di riconoscere questo aiuto di Dio, questa presenza di Dio che ci sostiene non con questo brano, non contiene comandamenti in qualche modo esterni, cioè ti sono trasmessi belli e scritti con tutte le formulette per risolvere i problemi che abbiamo o qualcosa del genere, ma come realtà interiore di una capacità di conoscenza sostenuta, illuminata precisamente dall'aver incontrato il Signore nel vivere con lui. Concediamo come al solito un'ora di preghiera, un tempo, anzi un po' di più, in modo che chi desidera può fare un'ora, lo possa fare proprio come un'ora di preghiera.